SBS Italian.
Questa mattina è venuto a trovarci Roberto Mattei, arbitro appassionato di sport, con il quale parleremo di VAR. Innanzitutto, Davide, forse è il caso di spiegare ai nostri ascoltatori che non seguono molto da vicino che cos'è il VAR.
Ah, Video Assistant Referee, quindi è, diciamo, lo strumento tecnologico che da poco è arrivato nei campi di calcio. Ci è voluto tanto tempo per cambiare, passare dall'errore umano all'errore tecnologico, che ora praticamente si è minimizzato allo 0.2%.
Ecco, queste infatti sono percentuali che ci vengono, mi sembra, dai mondiali, ma Davide, come sappiamo, il VAR fa già parte da un anno, da una stagione, di alcuni dei principali campionati europei, fra cui la Premier League e la Serie A.
Assolutamente, in Serie A è stato sperimentato per la prima volta lungo tutta la stagione appena conclusa. Polemiche sono state suscitate dal suo uso non tanto dai risultati dell'analisi, appunto, della moviola, quanto dalle circostanze all'interno delle quali veniva deciso se utilizzarla o meno, perché non ci sono soltanto regole per decidere se un fallo è rigore o no, ma ci sono delle regole molto precise e anche arbitrarie, se vogliamo, per decidere quando l'arbitro può scegliere o meno di utilizzare il VAR o la VAR. E c'è anche un dibattito sul fatto se sia in italiano, maschile o femminile.
E allora noi abbiamo invitato Roberto Mattei proprio perché anche nella A-League c'è la VAR. Tu, sì. Roberto, sei arbitro, sicuramente hai parlato con i tuoi colleghi. Facci un quadro della situazione.
Diciamo che c'è un linguaggio unitario che parte dalla FIFA, quindi tutti i campionati che hanno il VAR devono fare assolutamente le stesse cose, devono seguire lo stesso iter, lo stesso procedimento per tutte quante le cose. Lo strumento del VAR parte sicuramente da un bunker dove ci sono 4-5 persone che rivisitano ogni singolo episodio, quindi stiamo parlando anche di un calcio d'angolo. Quando l'arbitro ha sotto gli occhi una situazione, un episodio dove lui deve decidere, lui o lei deve decidere, perché non dimentichiamoci che ora ci sono donne che faranno parte del calcio professionistico anche in Australia, molto presto, così vi do una notizia in anteprima. Quindi quando loro hanno un episodio sotto gli occhi e sono tenuti a decidere, qualsiasi cosa che possa portare a un piccolo dubbio viene comunque rivisitato e via comunicazione tecnologica viene segnalato all'arbitro, e l'arbitro stesso può anche chiedere: come l'avete vista? Vi è sembrata giusta? Vi è sembrata sbagliata? Che ne pensate? Loro la riguardano, il gioco va avanti, e nel momento in cui ci sono i presupposti di un serio dubbio sulla questione, sull'episodio, a quel punto la partita può essere interrotta e l'arbitro può andare a rivedersi l'azione.
Io ricordo in particolare un episodio che mi ha colpito, ovvero il primo gol della Corea contro la Germania al 91esimo-92esimo.
Sì.
Allora, la Corea segna, il giocatore a prima vista sembra in fuorigioco, l'arbitro non sa che cosa fare, e spiegami che è successo, perché forse i tedeschi o forse gli stessi coreani hanno chiesto l'intervento dell'arbitro, oppure anche in quel caso nella cuffia, nell'auricolare è arrivata una comunicazione dicendo: guarda che il gol è buono.
No, nel primo momento c'è stato un po' di sgomento. I tedeschi assolutamente non hanno chiesto nulla, per loro era fuori gioco. I coreani erano ovviamente presi dall'azione, presi da tutto quello che era successo, non è che si sono messi a protestare in quell'istante, soprattutto perché loro sapevano già che poi quell'azione sarebbe stata rivista. Era già stato, tutte le squadre erano state istruite da Collina, da Pierluigi Collina, da Massimo Busacca e da Roberto Rosetti prima del mondiale. Quindi le istruzioni che l'arbitro ha avuto in quel momento e l'assistente ha avuto in quel momento dal bunker, sono partiti tutto dal bunker, e loro gli hanno detto: ce la stiamo riguardando. Quindi l'assistente ha alzato la bandierina, il fuorigioco è stato fischiato, quindi il gol è stato annullato al momento, ma prima che l'azione ripartisse il bunker ha parlato con l'arbitro e ha detto: aspetta, non ricominciare il gioco, perché se ricomincia il gioco poi a quel punto una decisione non può essere più cambiata.
Ah, quindi non si può tornare indietro su una decisione?
Gol, non gol, tipo quello che è successo con la Corea e la Germania? Assolutamente no. L'arbitro deve aspettare. Ed è per questo anche che c'è la goal line technology. Perché se la palla non è dentro, via, si continua. Ma se la palla è dentro, è gol. E l'arbitro deve decidere in 2 secondi, anche perché riceve la vibrazione. Per il fuorigioco, era fuorigioco, ma l'azione non riparte, l'arbitro aspetta, se lo va a riguardare, il fuorigioco viene annullato e il gol viene accettato.
Un altro esempio che mi viene in mente, proprio nella finale, il primo gol della Francia è scaturito da un calcio di punizione che poi, a rivederlo, non c'era. Perché in quel caso non è scattato il VAR?
Perché non c'erano le condizioni, i presupposti per cambiare una decisione. Il VAR viene usato per situazioni critiche. Nel punto dove la Francia ha battuto il calcio di punizione non c'erano le condizioni critiche, diciamo, per poter cambiare l'idea dell'arbitro.
Quindi non era un episodio decisivo, diciamo.
Diciamo di sì. Forse se era un calcio d'angolo, forse qualche volta, dipende dalla situazione, dipende dal minuto, sì. Ma quel calcio di punizione era sulla tre quarti.
E per quanto riguarda invece decisioni sui calci di rigore, questi invece possono essere assegnati anche se il gioco è ripreso dopo l'azione? Si può tornare indietro in questi casi, a differenza di quanto avviene per i gol?
Sì, sì, si può. Infatti, se avete visto, molte volte gli arbitri che sono stati abituati per tutta la loro carriera, per 20-25 anni, a decidere nel momento, nella frazione, e quella era la decisione, poi non si cambia e si va avanti, che sia giusto o sbagliata. Adesso qualche volta si decide per il non rigore, tanto poi c'è il VAR. E quindi se il gioco continua, i ragazzi dal bunker continuano a guardare la situazione dalle varie angolature e con differente velocità d'azione, quindi la velocità live e la slow motion. Loro se la riguardano e poi comunicano all'arbitro: qua c'è qualche dubbio. È anche successo che l'arbitro ha fermato il gioco, se l'è andata a rivedere e ha confermato che il rigore non c'era. Quindi entrambe le situazioni possono essere accettate.
Adesso parliamo, insomma, di cosa sta succedendo al calcio in seguito all'introduzione di questa tecnologia. Noi tutti ricordiamo, dipende da quali squadre seguiamo, se ne seguiamo una, polemiche a non finire per fatti avvenuti nel campionato italiano, ai campionati mondiali, nelle coppe europee e quant'altro. Retrospettivamente, avere questa tecnologia oggi e vedere quanto viene usata e quante decisioni vengono cambiate, non fa mettere in dubbio la validità di tutto quello che è successo prima di noi?
Dal mio punto di vista non mette in dubbio la validità, dal mio punto di vista mette solo in chiaro il fatto che l'errore umano ora viene mutato, ora viene semplicemente perfezionato, viene semplicemente cambiato.
Ridotto.
Ridotto, sì, diciamo proprio ridotto ai minimi termini. Con la differenza, quello che insomma dice specialmente Collina, che i calciatori sbagliano rigori, fanno autogol, sbagliano una giocata, sbagliano l'ultimo passaggio. Quella non viene cambiata, quindi si continua a giocare. L'arbitro ora, anche se fa l'errore, può essere cambiata, quindi ora chi è che fa più errori alla fine del risultato? Chi è che ha l'impatto sul risultato? L'arbitro o le squadre?
Naturalmente. Torniamo adesso alla tua esperienza come arbitro qui in Australia. È stata implementata anche nella A-League con successo oppure ci sono state polemiche anche qui?
Allora, ci sono state molte polemiche più a riguardo dei ragazzi nel bunker che dei ragazzi nel campo. Abbiamo purtroppo qua in Australia dei commentatori che purtroppo non sanno molto. Azzardano qualche commento di troppo e questo è quello che succede anche nella Rugby League. Basta accendere la radio e basta sentire i loro commenti e talvolta sono anche un po' troppo aggressivi nei confronti degli arbitri. La pressione che hanno questi ragazzi nel bunker qua in Australia è incredibile. Molte volte i giornali scrivono più dell'errore fatto dalla VAR che dall'errore dell'arbitro. Quindi qualche volta, anche se agli occhi di noi arbitri neutrali sappiamo che il VAR ha fatto un buon lavoro, ai commentatori non è piaciuto il lavoro del VAR perché loro hanno la loro idea. È una cultura che insomma devono cambiare, perché effettivamente qua devono cominciare a imparare un po' più le regole e non commentare senza avere un'idea di quelle che sono le regole.
Nel tennis c'è un numero limitato di volte in cui puoi fare appello a quello che chiamano, mi sembra, Hawkeye, occhio di falco. Nel cricket anche ci sono dei limiti. Nel VAR invece tu, se ci sono 50 episodi controversi, naturalmente parliamo tanto per fare un esempio, in teoria si può interrompere 50 volte la partita?
Sì, l'importante è che tutti quanti gli episodi possano entrare in quella casistica dove ci sono tutte le considerazioni che la FIFA mette di fronte a noi. Ci sono probabilmente 6-7 pagine sul regolamento dove ci sono... praticamente sono piene di domande che la FIFA fa a noi arbitri, quindi ci sono delle considerazioni da tenere da conto, tipo per un giallo, un rosso o per un cartellino giallo, un cartellino rosso o solamente un normale fallo. Per esempio ci sono delle domande in cui chiede il calciatore ha attentato alla salute, all'incolumità dell'avversario, che posizione era il piede, quale forma aveva il piede, se era entrato a piede a martello, se era entrato con il collo del piede, in quale posizione, che velocità aveva il tackle. Sono tutte queste considerazioni che vengono tenute conto. Se si pensa che l'arbitro abbia mancato di qualche di queste considerazioni, ne fanno parte, loro possono fermare il gioco quante volte vogliono.
Questo per quanto riguarda i falli, le azioni di gioco. Che cosa succede nel momento in cui si sviluppa qualcosa al di fuori dell'azione di gioco, oppure come conseguenza dell'azione di gioco? E sto parlando sia della condotta di allenatori o giocatori non impegnati in quel momento fra i 22 in campo, sia per quanto riguarda quelle che sono chiamate semplicemente le sceneggiate, cioè simulazione, il caso Neymar, insomma.
Sulle simulazioni non c'è una vera e propria, un vero e proprio procedimento. Se i ragazzi del bunker vedono che il calciatore ha chiaramente simulato e l'arbitro ha fischiato calcio di rigore, assolutamente andranno dall'arbitro e diranno quello. Però se è una situazione di Neymar, tipo vicino alla linea del fallo laterale, quelli della VAR potrebbero semplicemente suggerire all'arbitro il comportamento di quel calciatore che, se reiterato, e a quel punto l'arbitro lo terrà a mente. Mentre per quanto riguarda condotta violenta, quindi qualsiasi tipo di condotta violenta o il serio fallo da gioco, che sono entrambi per il cartellino rosso diretto, a quel punto il VAR può tranquillamente interrompere o suggerire all'arbitro di interrompere il gioco, perché ricordiamoci che loro suggeriscono, però è poi l'arbitro che ha l'ultima decisione. Se loro suggeriscono di fermare il gioco e l'arbitro vuole continuare, lui è libero di farlo, se ne prende le responsabilità e si continua a giocare.
Un'ultima domanda prima di salutarci. Come in tutte le cose c'è sempre un margine di miglioramento, è solo un anno che il VAR è stato introdotto in alcuni campionati europei per la prima volta ai mondiali. Che cosa senti in giro da parte tua naturalmente, ma anche da parte di altri arbitri, su come potrebbe evolversi in senso positivo il VAR?
Sicuramente stanno lavorando sulla velocità di prendere una decisione. Talvolta le decisioni, più delle volte le decisioni sono state corrette, solamente il processo è un pochino lento ancora, ma è in fase di evoluzione. Quindi si stanno addestrando e stanno addestrando i ragazzi, soprattutto nel bunker, ad essere più veloci nel riguardarsi l'azione. Poi non dimentichiamoci che non tutti i campionati l'hanno avuto il VAR, quindi molti degli arbitri si sono ritrovati ai mondiali senza aver avuto il VAR a casa loro, quindi si sono dovuti praticamente studiare da capo in 10 giorni, 15 giorni di preparazione per mondiale. Ricordiamoci che la Liga solo quest'anno, da adesso, dal campionato che comincerà a fine agosto, cominceranno ad avere il VAR, quindi hanno fatto solamente le loro amichevoli e comincerà la Coppa del Re con il VAR. Anche da altre parti, tipo in Inghilterra, usano il VAR solamente per quanto riguarda la comunicazione, l'arbitro non se ne va nemmeno a riguardare, cioè il bunker dice all'arbitro qual era la decisione giusta. Ora invece molto probabilmente loro si andranno a riguardare il video, però l'evoluzione sarà la velocità della decisione per quando si cambia la decisione, più che la decisione stessa, perché alla fine abbiamo avuto un mondiale dove gli arbitri sono stati assolutamente brillanti, con l'aiuto del VAR ovviamente, ma assolutamente brillanti. È stato un mondiale, direi dal punto di vista regolamentare, perfetto. Ci sono stati il 99.8% delle decisioni corrette, solo lo 0,2% è stato sbagliato.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.